Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Allora, oggi ci collegheremo telefonicamente con Michelangelo Gian Siracusa, sindaco di Ferla, provincia di Siracusa. Benvenuto Michelangelo.
Salve a tutti. Ciao. Salve, salve.
Salve, buongiorno.
Ciao Michelangelo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
È un piacere averti qui e per parlare anche di questo luogo che appunto non si conosce, e quindi anche oggi abbiamo l'occasione di scoprire una perla a Ferla.
È una bella rima questa.
Ti piace?
Davvero?
Viaggio, assolutamente.
Come sei frizzante oggi, Giulia.
Mi è venuta così. Com'è il tempo, tra l'altro, a Ferla?
C'è caldo, adesso in Sicilia la stagione estiva bussa alle porte, anzi già è entrata. La scorsa settimana c'è stato qualche momento di ancora primavera, ma in realtà adesso siamo in piena stagione, siamo già in estate. C'è un bel tempo, un bel clima, e insomma si sente già le nostre temperature che accolgono i turisti, accolgono insomma i visitatori in questo tempo che non è più un tempo di mezzo, ma è già un tempo compiuto per dare il benvenuto alla stagione.
Fantastico, ma Michelangelo, allora raccontaci meglio dov'è Ferla e come raggiungerla, così... Già che ci
Ferla è un voglio. Comune dell'area interna della collina della provincia di Siracusa, a 550 metri sul livello del mare, 516 la media. È distante, diciamo, sia da Siracusa, da Ragusa e da Catania, più o meno allo stesso, più o meno siamo a 50 minuti, un'ora dalle tre città capoluogo della Sicilia orientale, quindi a 50 minuti all'aeroporto. In questo caso, per chi viene da Catania, l'autostrada e poi lo svincolo è quello di Sortino. Siracusa è distante 40 km, anche Ragusa più o meno. Ripeto, è l'area interna, sono questo comprensorio collinare montuoso che arriva fino a 1000 metri, Ferla è a 500 metri sul livello del mare, nella zona appunto interna degli Iblei, che è questa area che poi diciamo ha tre province, insiste su tre province: la provincia di Ragusa, quella di Siracusa e quella di Catania. C'è una statale da Palazzola Creide per poi raggiungere Ferla, o un'altra strada che conduce da Siracusa attraverso Floridia e Solarino fino ad arrivare nell'area interna, che poi è appunto luogo anche di una necropoli rupestre di un sito UNESCO, che è Pantalica. Quindi c'è questa vallata che attraversa una vallata che è la Valle dell'Anapo, fiume Anapo trae origini dal Monte Lauro, che è il monte più alto della provincia, arriva fino al Porto Grande di Siracusa. Quindi è un viaggio che dall'area interna conduce fino poi alla città di Siracusa.
Bello.
O viceversa.
Stupendo. Senti, qualcosa di te, Michelangelo. Sei sindaco da quanto tempo? Che collegamenti hai?
Io sono sindaco dal giugno del 2011, quindi io sono 12 anni e mezzo. Sono al mio terzo mandato. Quindi sono nato e cresciuto a Ferla, ho studiato poi il liceo a Floridia e l'università a Catania, legge, ma sono sempre cresciuto e vissuto a Ferla, anche se per ragioni di lavoro mi muovo anche in città a Siracusa, quindi mi divido tra Ferla e Siracusa, ma sono ferlese dall'origine della mia esistenza. Quindi i genitori, i familiari, gli affetti più cari sono legati alla mia comunità.
Senti, che cosa ti ha portato a candidarti come sindaco? Le motivazioni più profonde?
In realtà probabilmente è stata una doppia motivazione. Mio padre faceva politica, quindi mi ha trasmesso la passione per la politica, da un lato, e dall'altro lato il fatto di voler occuparsi della cosa pubblica dando il proprio contributo. Lo facevo prima nelle associazioni di volontariato, nell'organizzazione di eventi, di momenti di socialità per la mia comunità da cittadino.
Bello, bravo.
Ma credo che poi per incidere realmente sul tessuto sociale, economico e politico di un contesto, credo che fare il sindaco sia la missione e l'avventura più entusiasmante, che ti consente anche di cambiare effettivamente le cose, ovviamente insieme alla comunità, insieme ai collaboratori, alla giunta, al consiglio comunale. Quindi in una parola, migliorare le condizioni della propria comunità e dare il proprio apporto, dare il proprio contributo. Questa è la motivazione che poi mi ha spinto a candidarmi 3 volte,
anzi 4, perché... che è poi la parte più bella, più sana e più nobile, se vogliamo, della politica. Quindi sì, bravo, sì. Complimenti, credo davvero faccia sempre piacere sentirlo dire e ricordare. Raccontaci un po' di Ferla, qualche aneddoto, qualche cenno storico.
Sì, Ferla ha un'origine molto antica, sicuramente molto risalente, perché vicino ci sono degli insediamenti preistorici, che sono quelli di Pantalica, e poi quelli legati diciamo comunque a un insediamento che è datato più o meno 1200, ovviamente poi ci sono varie come dire, ricostruzioni legate anche a dei sismi, a dei terremoti, a un sisma, okay, in particolare quello del 1693, che distrusse interamente la comunità e che fu poi ricostruita nel 700, ma ribadisco, l'insediamento dell'uomo ha origini preistoriche, tant'è che ci sono delle influenze anche bizantine nella nostra comunità. Penso a una delle chiese più importanti di Ferla, che ha una croce greca, quindi c'è un'influenza, una miscellanea di popolazioni che si sono arroccate nell'area interna della provincia di Siracusa, tant'è che anche diciamo il nostro nome della comunità, appunto Ferla, risente di queste varie dominazioni. Okay. Per alcuni il nome Ferla deriva dalla ferula, che è il finocchiaccio selvatico, che è poi una tipica macchia della nostra macchia mediterranea. Questa è, diciamo, una delle ipotesi. Un'altra ipotesi legata a un nobile che si chiama De Ferula, a un'altra ipotesi ancora legata invece a un nome longobardo, perché Ferla, la Sicilia è terra di dominazioni, Ferla è stata colonia di Piazza Armerina, tant'è che il nostro dialetto è un dialetto gallo-italico. Una curiosità della nostra municipalità è proprio questa: è un dialetto siciliano ma che risente dell'influenza gallo-italica. Se non mi bloccate potrei parlare di Ferla per ore e ore e ore, stare ancora qui stanotte.
Interessantissimo, dai.
A tutta una serie di cose che in questi anni, come patrimonio immateriale, ho immagazzinato dai racconti
quello più particolare, quello che racconta, ti senti di condividere, perché sennò anche noi staremmo volentieri qua.
Guarda, probabilmente l'aneddoto più diciamo che racconta poi la storia della comunità è il fatto che nella ricostruzione del post terremoto ci furono due confraternite che si come dire, divisero proprio alla ricostruzione, e che hanno consegnato alla nostra comunità due chiese tra le più belle della Sicilia barocca, che sono la chiesa di San Sebastiano e quella di Sant'Antonio. Nel nostro dialetto galletalico si dice San Mastiano per annezza, Sant'Antonio per bellezza, che è diciamo questo in dialetto, in italiano è proprio San Sebastiano per Sant'Antonio per la bellezza, Sant'Antonio per la maestosità, per la grandezza della chiesa. Sono mi viene di raccontarvi questo, ma ripeto, potrei raccontare altre diciamo storie, tradizioni, riti che si tramandano da centinaia di anni e che sono legati all'essere ferlese, all'essere appartenente di questa comunità, quindi un grande senso identitario, uno spiccato senso identitario che contraddistingue non solo il primo cittadino, ma vi assicuro tutta la comunità.
Stupendo.
Comunità che siete in quanti?
Siamo 2300, c'è uno spopolamento che come dire di tutta l'area interna del
anche
paese,
lì si fa sentire
risente. Come?
Dicevo che anche lì si fa sentire, come in tanti
sì,
altri
sentire,
territori.
Diciamo che magari rispetto a qualche comune vicino che lo teniamo, ci sono ancora 15, 16, 18 bambini che nascono ogni anno, a fronte del fatto che ne muoiono un doppio. Okay. Più o meno l'età media è intorno ai 47-48 anni, quindi diciamo non è un'età come dire troppo giovane, ma nemmeno troppo anziana, nel senso che ci difendiamo. Però come ogni area interna del paese risentiamo dell'attrazione delle metropoli, delle città capoluogo, anche se c'è un'inversione di tendenza, perché la pandemia ci ha riconsegnato un tempo più lento e dei luoghi che sono più ameni, ma che consentono di lavorare anche da lontano, e Ferla si candida ad essere uno di questi luoghi.
Magnifico, quindi intravedo già un sacco di attività e azioni appunto per contrastare questo fenomeno. Io però, prima magari di andare su appunto l'oggi e anche il domani, ci facciamo un giro per Ferla? C'hai voglia di portarci un po' in giro, dov'è che dobbiamo andare Innanzitutto, ovviamente, a pranzo, cioè, cosa non possiamo saltare?
Assolutamente, come dicevo prima, Ferle viene ricostruita dopo il terremoto e c'è una via principale che è il Corso Vittorio Emanuele, che è la via sacra o via processionale, all'interno della quale all'inizio diciamo di questo percorso si dipana il centro storico della comunità, quindi viuzze, archi, ronchi, vicoli all'interno di questo spazio urbano scenico molto bello in cui si affacciano tre chiese, e poi c'è questa via che conduce fino alla fine del paese e che viene in maniera longitudinale divisa dall'altro corso principale, che è il Corso Umberto. Quindi immaginate questa forma di aquila, perché ha questa forma Ferla dall'alto, in cui questi due assi dividono il paese in quattro porzioni. Questo è il centro storico all'inizio, che poi appunto, ripeto, si dipana fino al convento dei Cappuccini, che è dal lato opposto dell'inizio del paese, quindi diciamo di questa scenografia a tre chiese. E all'interno di questi spazi e di questi vicoli ci sono ristoranti, pub, bar, insomma panifici, che accolgono il turista in una dimensione che è molto legata proprio alla lentezza, una dimensione senza tempo. Ovviamente c'è un tema di antropizzazione, macchine purtroppo ci stanno pure a Ferla, ma certo non il problema del traffico, sempre il problema meno sentito, ancorché abbiamo avuto la fortuna, e questa è una fortuna, di non avere un centro storico abbandonato rispetto a magari ad altri centri vicini in cui si sono ricostruite delle città nuove più in alto, più in basso rispetto al centro storico appunto tradizionale. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere un centro storico abitato ancora oggi. Questo ci consente di avere un patrimonio immobiliare ben conservato, tutelato e vissuto, e quindi questa è insomma una delle caratteristiche della nostra municipalità.
Che altro ci racconti? Che altro potremmo vedere a Ferla girando per il borgo?
Sicuramente visitare Ferla durante l'anno dà la possibilità al visitatore di avere vari scenari, varie scenografie, vari anche contesti e riti, dalla festa patronale il 19 e 20 luglio di San Sebastiano ai riti della Settimana Santa, che sono due momenti in cui la comunità, rivivendo i riti e le tradizioni dei padri, offre al turista un folklore, una possibilità di allestimenti e di appunto celebrazioni rituali di comunità, che sono molto interessanti, molto anche da un punto di vista antropologico curiosi per chi per la prima volta viene appunto a visitarci. E poi, come vi dicevo prima, Ferla è la porta naturale della necropoli rupestre di Pantalica, che è un patrimonio UNESCO. Pantalica è un sito archeologico, naturalistico, paesaggistico, ambientale unico, unico al mondo, perché è una necropoli così grande, sicuramente è la necropoli più grande d'Europa, ma c'è questo fiume che attraversa questi canyon, quindi c'è da un lato il tema naturalistico appunto della micro e della, diciamo, della pluridiversità biologica e faunistica, diciamo come dire, legata anche alla flora, quindi c'è un mix di ambiente, un ecosistema ben conservato, e poi c'è la presenza archeologica di queste grotte rupestri che hanno ospitato tante popolazioni nei secoli. E Ferla è insieme ad altri comuni del comprensorio Sortino e Cassaro sono i tre luoghi di accesso a questa meravigliosa oasi che è appunto l'oasi di Pantalica.
Esatto, quindi, che è letteralmente un'oasi. Io mi ricordo, sì, ci sono stato.
Stupendo.
È affascinante, con queste gole dove scorre, sì, il fiume, sì, in fondo. Mi ricordo anche la sfaticata per arrivarci, ma ne è valsa sì, completamente.
Tra l'altro, Anapo, io adesso non sono un grecista, ma Anapo significa letteralmente colui il quale si nasconde, perché il fiume Anapo ha dei momenti in cui si ingrotta, quindi sparisce e poi riappare. E insomma, quindi c'è anche questa bella, diciamo, presenza dell'acqua quale elemento di vita, ovviamente, per le popolazioni, tant'è che su quell'acqua e su quel corso di fiume si sono appunto insediate tante prima tribù e poi insomma, diciamo, pure popolazioni e popoli nei secoli.
Bellissimo, bello, stupendo. Quindi i turisti che vengono lì da voi possono godere della natura, dell'escursionismo, che cosa si propone?
Sì, allora, c'è la possibilità di visitare il centro storico, che ha queste meravigliose chiese barocche lungo, ripeto, la via processionale, sì, e poi la possibilità di accedere all'area naturalistica archeologica di Pantalica. Poi noi negli ultimi anni, avendo spinto molto sul tema della sostenibilità ambientale, proponiamo anche ai turisti, e devo dire che tanti sono curiosi, scolaresche, ma non soltanto scolaresche, gruppi organizzati, noi facciamo visitare appunto a chi viene a trovarci, facciamo un tour della sostenibilità, quindi abbiamo la possibilità di far visitare il borgo da un punto di vista delle innovazioni sociali, ambientali che in questi anni abbiamo promosso, quindi c'è proprio il tour di alcune buone pratiche che abbiamo promosso negli anni, e quindi c'è la possibilità anche di visitare un borgo che è sul tema del green da 10 anni, da 12 anni, è diventato una buona pratica anche a livello nazionale. Questo lo dico non per è l'ego del sindaco,
concreto,
forse sempre così,
sono delle robe concrete, certificate, insomma, quindi possiamo dire. Allora, e questo tour della sostenibilità comunque incuriosisce altri turismi che sono molto curiosi e sensibili a queste tematiche. In un contesto di cambiamento climatico credo che possa essere un'altra chiave di lettura del territorio.
Ci fai qualche esempio concreto di queste attività legate alla
sostenibilità?
Abbiamo
una zona ecologica legata al tema del ciclo dei rifiuti, un villaggio del compost, quindi un luogo in cui si può sperimentare il compostaggio di comunità. Sono stato l'ultimo comune nel 2015 ad avviare questa pratica a livello italiano, al tema del riuso delle acque grigie attraverso una parete verde che è allestita in una scuola di Perla, al tema dell'energia alternativa con la costituzione di una comunità energetica tra le prime in Italia. Quindi c'è una sorta di, come posso dire, passeggiata che si può ipotizzare vedendo le strutture materiali e anche, se volete, immateriali alcune che hanno consentito di avere questi primati e di segnare sul tema dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti comunque una narrazione differente rispetto a quella che magari spesso si racconta del sud o delle aree interne del paese. Abbiamo in qualche modo investito un paradigma che ci vede sempre in fondo alle classifiche del vivere sano, del vivere con stili di vita orientati appunto al rispetto dell'ambiente, al rispetto degli ecosistemi. Quindi ripeto, c'è un tour vero e proprio che possiamo raccontare e fare assaporare.
Ed è un modo per creare consapevolezza, perché mi sembra veramente molto legato e focalizzato sui temi rilevantissimi.
Assolutamente. Poi secondo me aiuta molto a lavorare su quel concetto di memoria della natura, che è un concetto che è un po' astratto, ma che ha un'incidenza secondo me particolarmente rilevante, nel senso che se immaginiamo i nostri nonni, nella loro memoria c'era una presenza di natura, di verde, ben differente da quella che è la memoria dei nostri genitori piuttosto che la nostra, no?
Assolutamente.
E quindi pian piano che di generazione in generazione si perde la memoria, è normale vedere sempre meno natura. E quindi ovviamente questa va a scomparire.
Quindi
così come, se posso aggiungere, ci si abitua al brutto, ma ci si abitua per fortuna anche al bello.
Bravo.
Quando tu rigeneri e provi a immaginare che il tuo territorio possa essere disegnato secondo canoni o criteri di bellezza, per cui rigeneri spazi urbani, ridoni spazi che erano chiusi alla comunità, e in questa operazione, che è un'operazione estetica, c'è in realtà un'operazione, come dicevi tu prima, in realtà profondamente valoriale, di consapevolezza spirituale, di coscienza. E quindi magari non vedremo noi i risultati adesso, ma io mi auguro che questo possa riverberarsi nelle generazioni future.
Cos'altro bolle in pentola? Su cos'altro state lavorando?
Guarda, siamo di due cose volevo ancora raccontarvi.
Sì.
Una è legata al fatto che da 3 anni stiamo immaginando di incentivare nuova creazione di impresa nel nostro comune attraverso un progetto che si chiama Mollo Tutto, Resto a Ferla o Mollo Tutto, Vado a Ferla. In realtà sono degli incentivi economici per nuove attività imprenditoriali, per sviluppare, per come dire, aumentare l'offerta enogastronomica, che è già importante ma che va assolutamente sostenuta. Noi abbiamo un'ottima produzione di carni, di formaggi, di oli, abbiamo un paniere di prodotti locali, biologici di altissima qualità. Okay. E negli ultimi anni c'è stato un ritorno, per fortuna, all'agricoltura locale, certo, dopo aver abbandonato i nostri territori, la nostra area interna. E poi da anni stiamo lavorando a un progetto che è un po' ambizioso e ancora forse non ha prodotto le giuste ricadute, anche se questo fine settimana scorsa abbiamo ospitato questo festival olistico che si chiama Ferula. Okay. Che è il Festival Nazionale del Benessere, perché noi nel 2017 abbiamo inaugurato a Ferla il primo centro olistico comunale d'Italia, cioè abbiamo pensato all'interno della grande nostra municipalità, uno spazio di 400 metri quadrati, c'è annessando una palestra, dove ospitiamo delle discipline olistiche legate all'Oriente, quindi dallo shiatsu allo yoga, al reiki, piuttosto che ai registri akashici, insomma tutta una serie di alla riflessologia plantare, cioè un po' di tutto, perché riteniamo che avere uno spazio dove i cittadini e i turisti, i fruitori possano fermarsi e approfondire e accrescere la propria spiritualità secondo le strade che poi ciascuno immagina di percorrere e di utilizzare, però avere uno spazio legato alla consapevolezza credo che oggi sia più che necessario. E penso, magari questo è un sogno che ho, che da qui a qualche tempo ogni comune abbia, come ha la piscina e la palestra comunale, abbia un centro di studio comunale, cioè immaginare che tutti i comuni possono avere uno spazio pubblico da dedicare alla crescita spirituale, laica, spirituale, interiore dell'individuo. Perché credo che molte delle cose che non funzionano oggi nella nostra società siano legate al fatto che diamo per scontato alcune cose, non ci fermiamo, non abbiamo momenti di crescita di comunità. E grazie a questo ultimo festival che ha ospitato vari operatori da tutta Italia, stiamo proprio nelle ore successive al festival elaborando dei progetti che sono legati proprio alla realizzazione di un'accademia delle discipline olistiche da un lato, e dall'altro lato dei progetti sperimentali che abbiamo già nel passato realizzato, legati al sostegno ai malati oncologici che continuano ad avere le cure della medicina tradizionale, e nessuno mette in discussione questa tipologia, diciamo, di attività e di cura, ma che accanto a questa posso immaginare che ci siano dei percorsi di accompagnamento, di coccole, come le definisco io, legate a queste discipline. Quindi abbiamo già sperimentato con il Reiki queste iniziative e devo dire che hanno avuto un grande riscontro. Quindi il centro olistico è un'altra delle nostre peculiarità, un altro dei nostri progetti che stiamo da anni promuovendo per la nostra comunità e per le comunità vicine.
Complimenti, perché mai avrei pensato di ritrovarmi a parlare in radio con un sindaco di Reiki.
Veramente. È incredibile.
E che voi abbiate proposto proprio un'attività e un impianto istituzionale che è così marcatamente volto al benessere delle persone, dei concittadini, è veramente una cosa che vi fa onore. Complimenti.
Quanta cura.
Esatto. Quando è che è il prossimo festival?
Prossimo anno, in realtà adesso il festival lo faremo sempre il prossimo anno, sempre a maggio, però stiamo immaginando con le varie realtà associative, siamo in questo momento in collegamento con un gruppo di operatori olistici di Bassano Romano e con un altro gruppo napoletano, oltre a quelli siciliani.
Okay.
Stiamo immaginando di fare delle robe che abbiano più continuità nel tempo.
Bravo.
Immaginare anche, questo è un progetto che ci piacerebbe, che ci fosse una sorta di banca del tempo, per esempio legato proprio al tema del Reiki, nel senso che in tutta Italia ci sono operatori Reiki come ci sono donne operate al seno in tutta Italia. Immaginare di matchare con una sorta di donazione di trattamenti a chi vuole ricevere questo trattamento. Se ci sono degli operatori a Avellino e c'è un'associazione che si occupa di questo, immaginare che con un'app ci si possa incontrare. E questo è un progetto su cui stiamo lavorando, che ci piacerebbe lanciarlo a livello nazionale, perché non ci sono confini e non ci sono, rispetto al tema del benessere olistico, non ci sono delle limitazioni, se non il fatto di avere grande rispetto dei percorsi che ciascuno di noi in questa vita, insomma, sì, conduce, però avere anche, voglio dire, anche la generosità di donarsi, che è un'altra roba che abbiamo perso, perché vero, l'individualismo imperante ci costringe ad avere dei cliché, delle impostazioni che spesso ci fanno dimenticare che il mutuo soccorso e il comune piccolo, in questo è stato sempre un maestro, in piccoli comuni, piccoli centri. Io dico un'altra cosa che anche a Ferla adesso si è persa: nei quartieri, non di qua, nella via principale, ma nei quartieri di Ferla, stare con la chiave fuori l'uscio, cioè avere la chiave attaccata fuori l'uscio con la porta soltanto socchiusa, era una roba che fino a qualche anno fa era di routine, cioè non chiudevi nemmeno la porta di casa, perché il cittadino, il vicino, entrava bussando, ma in realtà era già dentro casa, diceva: Giuseppina, sto entrando, ma era già a casa tua, no? questa è resilienza, altro che PNRR, cioè, nel senso, sì, va bene, PNRR, ma è una resilienza anche litteram, no? Cioè, è una, certo, cosa che abbiamo sperimentato, e quindi in questa dimensione diciamo umana, ricondurre delle relazioni che abbiamo sfilacciato per mille motivi. Guarda, insomma,
fantastico, meraviglioso. Infatti, guarda, ti riporto anche le parole di Cristina, che ci scrive: fate i complimenti al sindaco, perché uno spazio del genere è veramente essenziale. Fare meditazione, yoga, aiuta mente e fisico.
Lo so che ci sono altre cose che bollano in pentola, ci vuoi raccontare altro, anche come borghi più belli d'Italia siete anche all'interno di questo circuito?
Sì, dicevo, da 10 anni siamo all'interno di questo network che è l'associazione Borghi Più Belli d'Italia, e poi all'interno dell'associazione nazionale, che conta più di 330 borghi, abbiamo costituito da qualche anno una rete regionale dell'associazione, dove dentro ci stanno 24 comuni siciliani. Io da un anno e mezzo sono il coordinatore di questa rete, di questa associazione di comuni, sì, che in tutte e 9 le province della Sicilia raccontano l'aria interna attraverso lo sguardo dei borghi. I borghi non sono solo quelli marchigiani, umbri, toscani, ma c'è un tema di piccolo comune, o comunque, diciamo, di appunto di borgo, anche all'interno della nostra terra meravigliosa che è la Sicilia. E con il network dei borghi stiamo immaginando da qualche mese di approfondire, da un lato, il tema dello spopolamento, nel senso di analizzare, anche se è un tema dibattuto, dove c'è già parecchia roba, insomma, di chi questo lo fa per ricerca, e quindi abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci sta dando una mano, ma dall'altro lato immaginare che ci siano delle anche soluzioni attraverso una legge di riordino di tutte le misure che intanto sono già esistenti, sia a livello regionale come norme regionali, ma anche a livello nazionale, da un lato, e dall'altro immaginare che che quest'area interna del paese possa diventare un laboratorio permanente di innovazione sociale, innovazione anche ambientale, innovazione comunque, proprio per le ragioni che ci siamo detti anche durante questa nostra chiacchierata, che c'è il bisogno di un ritorno alle origini, un ritorno all'identità, un ritorno a dei tempi più lenti, a uno stile di vita, una qualità della vita differente. Quindi i borghi siciliani si candidano ad essere luogo, un luogo non luogo, nel quale poter immaginare di vivere, di passare anche, di trascorrere non soltanto una vacanza, ma anche un tempo più lungo. Certo. Noi per esempio stiamo finendo a Ferla di ristrutturare un immobile comunale in centro storico, che diventerà un ostello comunale, diventerà Borgo Ostello, che sarà una struttura anche questa condivisa, in cui immaginiamo di ospitare non soltanto il turista, ma anche l'artista che vuole stare per una residenza più lunga nella nostra municipalità, o non so, lo scrittore che vuole scrivere il proprio libro, piuttosto che un ricercatore che magari è interessato alla fauna di Pantalica. Cioè immaginare che ci siano degli spazi all'interno del centro abitato, all'interno della comunità, dove si possa ospitare una contaminazione, ma non soltanto come esercizio, come dire, un esercizio, diciamo, stilistico, ma come una possibilità di immaginare che questi punto luoghi siano luoghi abitati, luoghi in cui la residenza possa essere un valore, non un disvalore, ecco. Narrare l'Italia attraverso diciamo la lente di ingrandimento dei borghi, penso che possa significare proprio questo. Tra l'altro il nostro presidente Fiorello Primi, presidente nazionale dell'associazione, da qualche anno ha spostato insieme al direttivo nazionale il focus dalla tutela, dalla promozione turistica, dalla tutela dei borghi anche al tema della sostenibilità, proprio perché i luoghi che noi abitiamo sono luoghi che ancora conservano una un rispetto, un'identità ambientale che altri luoghi hanno perduto. Quindi questa è un'altra bella occasione che stiamo cercando di appunto alimentare, dando il nostro contributo sia come comune di Ferla ma anche come rete dei comuni siciliani.
Bellissimo.
Quanto è facile e difficile tenere insieme questi comuni in rete, come stai dicendo?
In realtà non è così semplice, ma questa è una roba che accade soprattutto nel nostro sud d'Italia, nel senso che c'è un tema legato alla mancanza di una cultura della cooperazione che invece magari la Bologna in su è più spiccata come, come, diciamo, come possibilità di leggere le relazioni anche istituzionali. Quindi noi abbiamo, diciamo, anche se l'Italia poi è l'Italia degli 8.000 o insomma più o meno campanili, però è anche vero che ripeto, questo individualismo diciamo è tutto nostro. Stiamo intanto provando a diciamo vincere questa sfida, che è una sfida culturale. E devo dire che ci stiamo riuscendo, nel senso che la rete è una rete molto coesa. Facciamo periodicamente degli incontri tra gli amministratori, tra i nostri uffici, per provare a immaginare che ci possa essere anche una uniformità di approccio rispetto ad esempio ai bandi della nuova programmazione, ai bandi del PNRR come è stato nel recente passato. Ci sono delle agenzie, delle strutture che propongono adesso ai borghi delle progettualità, dei partenariati, e magari non lo fanno più col singolo borgo ma lo fanno con un sistema di comuni. Quindi questo è un indice del fatto che la realtà istituzionale dei borghi siciliani è riconosciuta anche all'esterno, è un termometro di una struttura che comincia a funzionare. Quindi questo è un elemento positivo, con tutte le diffidenze che non mi sto qui a raccontare, perché insomma ci sono, sono legate proprio insomma, anche al tema del cambiamento che fa paura, no?
Certo. Sfondi una porta aperta, mi sa che è un tema che stanno vivendo in tanti.
Mi piacerebbe che tu dicessi, Michelangelo, qualcosa di questa bellissima iniziativa e poi chiudiamo.
In realtà questo è proprio uno spoiler che facciamo, perché durante l'ultimo incontro che abbiamo avuto a Troina con il consiglio direttivo dell'associazione regionale e con questi docenti universitari che ci stanno dando una mano, Fabrizio Ferreri, che è un giovane ricercatore catanese, ha lanciato questa idea e la stiamo strutturando. Cioè immaginare che ci siano degli sportelli fisici ma anche ovviamente virtuali che nelle città più popolose della Sicilia e non solo, intanto partiamo dalle città più grandi che sono Catania, Palermo e Messina, possono dare informazioni e assistere quei cittadini che dall'area metropolitana vogliono spostarsi in un borgo, e quindi bellissimo, come per comprare casa, quali possono essere le opportunità, quali possono essere i punti di forza, le criticità e i punti di forza dell'area interna della nostra regione. Lo faremo come rete siciliana, ci stiamo lavorando, crediamo che da qui insomma in autunno riusciremo a fare diventare questo progetto un progetto diciamo che seguiremo intanto nelle tre città più grandi della nostra regione, e poi immaginare comunque che ci sia un tema di appunto di ripopolamento. Durante questo incontro che abbiamo avuto a Troina, un'altra docente dell'Università di Catania ci raccontava come, lei è una docente di storia medievale, ci raccontava come nel corso della storia ci sono stati dei momenti di crisi, ovviamente legati proprio al decremento, non è la prima volta che accade. E poi ci sono delle fasi in cui c'è un ripopolamento. Ora le dinamiche sono molto più grandi di noi, però lanciare questo messaggio
bellissimo,
credo che sia importante, possa essere non dico una soluzione, ma possa essere un tentativo,
un bel passo.
È un seme da fare.
Sì, assolutamente.
Bravi, complimenti.
Bravissimi, complimenti per tutto. Abbiamo qualche altra domanda o cosa dici, Martino? Direi che abbiamo avuto tantissime informazioni.
No, ne avremo mille altre, però
Ma io sarei qui ancora con voi a parlare.
Cioè, a questo punto veniamo lì a trovarti al prossimo festival.
Arriviamo. Allora, direi che ringraziamo Michelangelo Gian Siracusa
grazie
per la
voi,
sua
compagnia. Grazie a voi della bella energia che avete tutti
bellissima.
E due.
Altrettanto.
Anche da un punto di vista animico. Ora dico questa cosa in radio, diventa, diciamo, però insomma da un punto di vista delle anime, grande
bellissimo.
Grazie.
Grazie a te.
Grande, quindi ci rincontreremo.
Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.